dell'Orgoglio di San Giacinto, dell'Assunzione e dell'Ottava di San Lorenzo. A partire da lunedì ci sono gli esercizi spirituali femminili, pregate per i partecipanti. Domenica prossima, festa di San Bartolomeo Apostolo. La Santa Messa agli orari consueti, quindi qui a Ferrara non più il mattino ma il pomeriggio. Avete ascoltato le letture della Sacra Scrittura per la liturgia odierna, un passo dell'Epistola di San Paolo ai Corinti, capitolo 12, e poi la parabola del fariseo e del pubblicano, come si trova nel Vangelo di San Luca. Per quel che riguarda la parabola, essa è chiara nell'insegnamento di Gesù, che si riassume nelle ultime parole: chi si umilia verrà esaltato, chi si esalta verrà umiliato. I due personaggi della parabola appartengono a due categorie di persone presenti ai tempi di Gesù, quanto i farisei ancora oggi. Il fariseo e il pubblicano. Farisei era una setta giudaica che era nata, potremmo dire, recentemente, ai tempi dei Maccabei. Era una reazione inizialmente lodevole e giusta ai tentativi dei pagani, ai tempi di Alessandro Magno, dei suoi eredi, quindi degli ellenisti, di imporre i costumi, le mode, le pratiche pagane agli ebrei, per farli abbandonare la religione dei loro padri, la religione vera. La reazione anche armata dei Maccabei fu sostenuta dal partito religioso dei farisei. Anche da un punto di vista dottrinale, tante dottrine seguite dai farisei e non da altri ebrei dei tempi di Gesù corrispondevano a quello che poi il Signore insegnerà, particolarmente sulla resurrezione dei corpi e sulla vita eterna, sulla vita dopo la morte, alla quale non credevano i sadducei, cioè gran parte dei sacerdoti dell'Antico Testamento. I giudei di oggi sono tutti farisei, se sono rimasti religiosi o comunque sono stati formati con la mentalità del fariseismo. Se il fariseismo è quello che vi ho descritto finora, che cos'ha di così cattivo? Perché nel Vangelo di San Matteo, in particolar modo, il Signore ha tante invettive contro i farisei ipocriti, sepolcri imbiancati? Perché anche la figura del fariseo nella parabola di oggi è negativa? Il fariseo, ci dice Gesù, pensava di essere giusto, cioè di essere in regola con Dio, di non avere nulla di cui chiedere perdono. Nella sua preghiera dice: io non sono adultero, io non sono ladro, io non sono ingiusto, come quel pubblicano là che dietro di lui in fondo al tempio a capo chino pregava Dio per ottenere il perdono dei propri peccati. Allora, forse che quello che dice il fariseo è falso, potrebbe anche essere. Egli si vanta di essere giusto, egli si vanta di pagare la decima, di fare i digiuni, di non essere adultero, eccetera, e poi magari non è così. Ma siccome parla con Dio, possiamo pensare che fosse sincero, che in questo non fosse un sepolcro imbiancato, che veramente lui rispettasse la legge di Mosè nei dettagli delle decime come nelle cose importanti, per esempio non essere disonesto, non essere adultero. E allora perché il Signore lo rimprovera? Perché lo rimprovera? Perché non chiede perdono dei propri peccati? Perché non sono solo quelli i peccati? Prima di tutto Gesù, nel discorso della montagna, ci invita e invita tutti, i cristiani in particolar modo, ma lo fa capire anche agli altri, come la nostra virtù deve essere nel nostro cuore, nella nostra anima interna. Egli dice: gli antichi vi hanno detto non uccidere, ma io vi dico neppure dovete odiare il vostro nemico, anzi amate il vostro nemico, fate del bene a chi vi fa del male. Gli antichi vi hanno detto non commettere adulterio, ma io vi dico che se voi avete un desiderio cattivo, volontario, chiaramente, nel vostro cuore a proposito di una donna, allora avete già commesso adulterio dentro di voi. Quindi, prima di tutto, la correttezza del fariseo era esteriore. Esteriormente non commetteva adulterio, esteriormente non commetteva omicidio. Ma il suo cuore com'era? Il suo cuore, la sua anima, i suoi desideri come erano? Ecco, probabilmente avrebbe avuto molto di che esaminarsi e constatare che la sua giustizia era soprattutto esteriore, ma non interiore. Era attaccatissimo alla legge di Mosè in precetti magari simbolici, ma invece dimenticava le parole dei profeti che dicevano che bisognava avere un cuore di carne, non un cuore di pietra, e che la nostra vita doveva essere veramente trasformata e dovevamo essere noi uniti sinceramente a Dio, amare Dio, amare il prossimo sopra ogni cosa. Un'altra cosa appunto nella quale poteva mancare il fariseo era questo, un attaccamento tutto esteriore, quasi fanatico alla legge di Mosè, che gli faceva dimenticare il vero messaggio dell'Antico Testamento, l'attesa del Messia e la conversione del cuore. L'attesa del Messia, come vediamo fin dalle prime pagine, specialmente poi con Abramo, e la conversione del cuore, vi ho detto, come vediamo nei profeti. Allora essi badavano di più al pagamento delle decime, che era cosa giusta, ma non era l'essenziale, e dimenticavano invece quello che era veramente importante davanti a Dio. Quale altro peccato avrebbe potuto commettere il nostro fariseo che lui si è dimenticato? Non disprezzare il prossimo. Egli attribuiva a se stesso le sue qualità e disprezzava quel pubblicano che queste qualità non aveva, lo giudicava senza neppur sapere chi era. Anche questo è peccato, peccato di orgoglio. L'orgoglio è più grave persino dell'omicidio in un certo senso, e certamente più grave persino di essere adulteri. La lussuria, l'avarizia sono gravissimi peccati capitali. L'orgoglio però è la regina di tutti i peccati capitali, è quello che rende l'uomo simile a Lucifero. Lucifero non fu certamente lussurioso, né desiderava i beni di questa terra, dei quali non sapeva che farsene, ma orgoglioso sì, superbo sì, nel voler essere simile a Dio, nel voler realizzare il fine della propria vita solo con i propri mezzi naturali, con le proprie forze. Anzi, tanto più grandi erano le sue qualità, tanto più egli si inorgoglì. Così pure il fariseo, le qualità non gli mancavano, ma di queste qualità lui era superbo e orgoglioso, e questo orgoglio è come un veleno che rovina anche i cibi più buoni. Sono buoni, deliziosi, al gusto, all'olfatto, ma quando li si mangia dan la morte, perché c'è la superbia. Il pubblicano invece chi era? Era veramente peccatore? Sì, lo era. I pubblicani erano gli esattori delle tasse, già un mestiere poco amato, ma soprattutto erano in combutta con i pagani e quindi ben poco davano retta alle leggi religiose del loro popolo. Erano peccatori come San Matteo, che poi però si convertì e divenne apostolo di Gesù. Ma vedete, questo pubblicano peccatore lo era, sa di esserlo e se ne pente. Abbi pietà di me, Signore, di me che sono un peccatore, e non ha neppure il coraggio di alzare il capo verso Dio, né giudica il fariseo, né dice io non sono orgoglioso come lui, no, pensa solamente alle proprie colpe e ai propri peccati. Allora vedete, cari fratelli, come l'orgoglio è un peccato gravissimo, perché ci acceca. Gli altri peccati li vediamo e possiamo farne penitenza. L'orgoglio invece, quando è così grande, non lo vediamo neppure, pensiamo di stare bene e invece siamo spiritualmente morti. Ricordiamoci allora che tutto è grazia di Dio, come dice San Paolo nell'epistola di oggi. Tu non potresti neppure dire il Signore è Gesù, cioè Gesù è il Signore, cioè fare una professione di fede nella divinità di Cristo, senza la grazia di Dio, la grazia di Dio che fa tutto. l'epistola di San Paolo, poi si conclude elencando i 9 carismi, cioè le grazie gratis date, queste grazie di cui erroneamente si fa il cuore della vita religiosa, dei cosiddetti carismatici, siano essi evangelici o pseudo-cattolici. Questi carismi non sono la santità, ma servono, in coloro che sono santi, Dio glieli dà, per aiutare gli altri a giungere alla fede, per dare una conferma della testimonianza della fede, della predicazione della fede, ecco, per quel che riguarda questo punto. E per concludere, che grazia chiediamo oggi a Gesù all'altare per intercessione di Maria? Una grazia poco chiesta, che la gente non chiede, ma che noi invece chiediamo: la grazia, primo, di conoscere i nostri peccati. Mostrami, Signore, quello che in me non ti piace, quello che ti disgusta, quello che è contro di te. Fammelo vedere un po' come lo vedi tu. Secondo, dammi orrore, disgusto, pentimento di questi miei peccati. La grazia che hai dato a Pietro, che ha pianto i suoi peccati, la grazia che hai dato alla Maddalena, a Zaccheo, a Matteo, che appunto era pubblicano, al pubblicano della parabola, fa che anche io chieda perdono dei miei peccati. Terzo, la grazia del desiderio di cambiare vita, che il mio dolore non sia un fuoco di paglia, ma che duri e che faccia veramente un mutamento della mia vita. Quarto, ti chiedo il perdono dei miei peccati. Sì, che tu mi accordi la grazia così grande del perdono dei miei peccati. Ecco, grazie che nessuno chiede magari, ma che noi chiediamo, la più importante, una delle più importanti di tutte le grazie. Con esse l'umiltà, che sono quegli occhiali, per così dire, che mi permettono di vedermi come sono e non come penso di essere, e quindi di vedere le piaghe e le ferite della mia anima, perché riconoscersi malati è il primo passo per la guarigione. Nel nome del Padre, del Figliolo, dello Spirito Santo, e così sia.